se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao. Michele, ciao, ma che cazzo ci fai?
Mentre sono in camera!
Cos'è successo?
Ferro, è vero!
Dopo un anno di video!
Ma mi avevano detto, vada in camera, c'è una sorpresa per lei. Io mi immaginavo, come dire...
Altre prestazioni.
Beh, insomma, ecco, vabbè.
No, devo dire...
wishful thinking del Wolverine. Aspettavo che sono una bottiglia di champagne, un mazzo di rose. No, aspetta, no, rose no.
No, mazzo di rose no, dai. Siamo qui a Sesto San Giovanni. In realtà io vi devo dire una cosa, Michele Boldrin ha organizzato tutto questo ambaradan solo perché vuole sentire Seneca nel traffico, cioè questo lo sappiamo benissimo.
In parte è vero, però stasera il pezzo forte l'ho appena anche annunciato fuori, Eric, che fai una versione però...
Una versione accorciata, dedicata a questo.
E poi lo spettacolo tuo è lungo, no?
Spettacolo mio dura 1 ora e 10 in realtà, quella di stasera durerà un 40 minuti circa, quindi insomma...
Ma mi viene la tentazione, ma no, però non possiamo mandarla in streaming.
Ammazziamo
il mercato.
No, mi ammazzano il mercato. Se mandiamo in stream, poi la gente dice che cazzo pago il biglietto per andarci. No, è un po' difficile. Sai, libero mercato.
Comunque, siamo qua a sto evento che abbiamo organizzato. Sì. Direi che io sono un po' esausto. Quindi.
Sì.
Mi viene anche a tirare il fiato. Mi sono fatto tre panel uno dietro l'altro negli intervalli, mi sono fatto le interviste, quindi non ho più fiato.
Però abbiamo detto, ma dai, la facciamo questa chiacchierata. Allora, c'è un giorno di ritardo e già in queste 2 ore ho ricevuto tipo 30-40 commenti.
Proteste.
Mi dice, ma dov'è il video con Boldrin? Quando cazzo lo facevo?
Anche lui è stato molto impegnato.
Però siamo qua. E quindi...
Ragazzi, non lo abbraccio, che io sono uno che ha l'abitudine di appoggiare il braccio...
Oggi chiacchieriamo di una cosa che è emersa proprio in questi giorni, nella mia community si è cominciato a discutere del 5G, ok? Allora, c'è questa cosa interessante, ora per chi non sapesse, il 5G è il nuovo network di comunicazione, internet, ma anche in realtà non solo internet, che si sta sviluppando, soprattutto la Cina e gli Stati Uniti stanno sviluppando questa nuova tecnologia che è la rete di quinta generazione, che riuscirà a trasmettere fino a 20 gigabit al secondo, cioè una roba pazzesca, ok? Pazzesca. Sì, al massimo di questa...
Poi anche quando TIM o Vodafone italiani ve la venderanno, diranno
fino a... E poi in realtà...
E poi non lo avete, però buffering avete 20 megabytes.
Buffering su Netflix. E la cosa interessante, sai qual è? Ho osservato che se tu leggi gli articoli che parlano di questo in inglese, Stati Uniti, paesi anglosassoni, ma in realtà anche in Germania e Francia, per esempio, la questione del 5G, il threat del 5G è della cyber security, perché questa è una rete che sembra essere estremamente più vulnerabile agli attacchi, molto più aperta, e quindi quello è il dibattito. Quando leggi gli articoli qui in Italia ti accorgi che nessuno parla di cyber security, nessuno, e tutti dicono la salute farà male alla salute. Ed è una roba pazzesca questa roba qua, perché accade solo da noi c'è questo, perlomeno in questa misura. E allora questo fatto mi ha ricordato un sacco di altri avvenimenti in cui noi ci siamo fatti prendere dagli allarmismi e abbiamo o espunto completamente dal dibattito pubblico certe tecnologie, tipo quando è successo Chernobyl con il nucleare, eccetera, eccetera, oppure siamo arrivati 7-8 anni dopo e mi è venuto in mente il microonde. Tu ti ricordi cosa scrivevano sul microonde 15 anni fa?
No, perché non c'ero, ma 15 anni fa, beh, dai, un po' di più.
20 anni fa sul microonde si diceva che il microonde faceva male alla salute, che trasformava i cibi in roba che faceva male, eccetera, eccetera. Mia madre,
poco l'Italia.
Aspetta, ti racconto,
non è mai arrivata questa cosa.
È talmente vicina a me questo che io qualche anno fa ho regalato un microonde a mia mamma. Lei non l'ha mai usato.
Per paura di venire...
Allora mi chiedo, ma perché ci stiamo tagliando le palle continuamente con questa cosa? Perché poi in realtà questa non è soltanto la tendenza a spaventarsi, ma è anche la facilità della disinformazione. Perché poi quando sei disinformato non solo magari ti togli da alcune opportunità, ma poi punti l'attenzione su cose sbagliate, tipo la salute al posto della cyber security. Non è questo uno dei motivi per cui siamo veramente a terra?
Sì, no, adesso che lo dici, cioè, ci sto pensando al volo, vedete, mi viene la battuta così, il retro del cervello cerca di pensare a cosa dire, cosa deve essere. Qui i milanesi in particolare, questo io lo imparai da Sandro Brusco. Qui i milanesi devono ricordarsi, quindi una certa età c'era un barbone, però un barbone simpatico, un barbone non barbone, insomma, che aveva poi una casa, eccetera, che girava dalle parti della Bocconi quando il buon Brusco era studente, quindi più o meno qualche anno dopo di me, insomma inizio anni 80, prima metà anni 80, con un carretto, con le sue varie suppellette, le cose che poi cercava anche di vedere, cantava e c'aveva un cartello. E il cartello diceva: ci ammazzano con l'onda.
Ci ammazzano con l'onda.
Che ovviamente per loro era, ed era questa idea appunto che l'onda elettrica, l'onda radiofonica ti uccideva. Uh-huh. E quindi c'è una costante eterna. Guarda, l'Italia è il paese dove la storia dei campi elettrici che uccidono, generati dai piloni, no? Cioè dai cavi di trasporto dell'elettricità,
ancora oggi
si gira, nonostante tutti abbiano provato di riff e di raff. Quindi sì, sì, sono d'accordissimo, è frequentissimo, la paura degli ONG.
E gli ONG, no, gli OGM.
Scusa,
gli OMG, tu l'hai fatto,
sì, ho fatto un misto di...
Bello però... Scusami, ma questo è bellissimo, la denuncia di Salvini delle OMG, cioè nel senso è questo lapsus incredibile, bellissimo, scusami. Vai.
Sì, sì, no, hai ragione, ho mischiato l'acronimo, e quindi sì, è vero, hai ragionissimo, cioè generalizzato è una costante del paese, ovviamente, allora, cosa ovvia, perché adesso diciamo l'ovvietà, è una misura ennesima tragica dell'ignoranza diffusa di questo paese, ormai di statistiche. Ne abbiamo iosa, ma è sempre più terrificante. C'è una fetta grandissima della popolazione italiana che ha un rapporto nullo praticamente con la conoscenza moderna, che vive tutto ciò che è prodotto dalla scienza moderna come una minaccia, un fattore che ti mette a rischio la salute, che ti cambia in senso negativo la maniera di vivere, eccetera, e quindi la rifiuta. Mm-hmm. E quindi questo mi sembra che i dati sull'analfabetismo di ritorno, no? Li conosciamo.
Sì, 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 certo.
E guarda, proprio ieri sera, perché capiti a fagiolo, davvero, infatti non ci ho pensato, sto cercando di farmi venire concetti in mente rilevanti, proprio ieri sera con i vecchi colleghi di NFA, che sono qua anche loro al convegno, noi abbiamo una tradizione iniziata da uno dei collaboratori di NFA,
Noise from Napoli. America,
perché è Noise from America, il vecchio blog che ormai è lì un po' in museo, di berci un limoncello buonissimo che porta un amico napoletano tutte le volte che abbiamo fatto le giornate da ormai 13 anni, quindi ci ha rito il limoncello a mezzanotte, che poi accompagna la discussione. La discussione era un po' di tutti che dicevano: sì, devo ammetterlo, anche se forse ho 50 anni, forse ne ho 48, forse ne ho 60, che è il solito affetto del vecchio, ma trovo un analfabetismo di ritorno gigantesco anche fra gli studenti, gli stessi studenti universitari, cioè un rapporto con la conoscenza che sta diventando labile. E cioè, sì, se le cose non le impari a memoria, non le sai, nel senso che la maniera dell'apprendimento è apprendere a memoria. Poi, come tutti ben sappiamo, se tu apprendi a memoria, forse funziona con la poesia,
certo,
forse funziona con le date della storia, non capisci i concetti, ma apprendere a memoria le leggi della fisica o della biologia non serve a molto, perché non capisci in realtà il meccanismo concettuale. Poi la memoria, cosa vuoi, con le formule,
è diventato più labile, cioè,
sì, assolutamente, è nel mezzo del cammino di nostra vita che magari ti rimane in testa per 60 anni, queste cose. E sì, tutti riconoscevamo che ti trovi di fronte anche a una fetta della gioventù che non capisce il mondo in cui vive. Qui c'è il solito tema che io e te abbiamo già un po' discusso, e qui siamo d'accordo, che abbiamo una scuola che non prepara. Quindi a me sembra un indicatore ulteriore, no?
Sì, sì, sì.
Cioè la scienza moderna, la maniera in cui funziona la trasmissione dati digitali via onde radio, attraverso i cavi in fibra ottica, eccetera, eccetera, come funziona, esatto, un network informativo, cosa servono le cellule, cosa non servono, cioè le antenne, io credo che la gente non capisca cosa sta succedendo.
Sì, anche a questo
si immaginano che ci sono dei mostriciattoli, sì, dei diavoletti che corrono nello spazio, e questi 5G sono dei mostriciattoli.
Pensiero magico di ritorno,
sì,
pensiero... Evola, di nuovo Evola,
no,
pensiero
totale,
magico.
No, sì, è proprio il pensiero magico che ritorna.
Sì, 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 sì.
E l'altra parte, che però si collima, è quella che forse su cui io insisto di più, perché... io credo alla responsabilità. Ho fatto un video proprio l'altro giorno con Elsa su questo, e mi è piaciuto, sono contento di dire che Elsa la vede alla stessa maniera. È la continua assenza dell'intellettuale, non inteso nel senso di filosofo, poeta solo, ma anche di fisico, ingegnere,
certo,
dal dibattito pubblico, dove dovrebbe stare a dire: ma no, guardate, ecco, la maniera in cui funziona il 5G è questo.
Sì, sì, sì.
E
sì,
quindi
sì,
non c'è ma nessuna differenza dal punto di vista della salute fra 5 e 4G.
Sai, su questo sono d'accordo, manca ovviamente la divulgazione di certe cose, anche perché questo bisogna dirlo poi, ogni volta in cui nasce una nuova tecnologia, tu hai il primo momento in cui ovviamente tutti i paper che escono sono molto tecnici magari, perché è inevitabile, dopo arrivano i divulgatori. Il problema è che qui in Italia arrivano molto prima dei possibili divulgatori i corvo tempesta, che senza capire capire un cazzo.
Sono il corvo tempesta.
Questa è una citazione da Tolkien nel Signore degli Anelli. Gandalf, lui corvo tempesta.
Lui mi frega sempre. Guarda.
Corvo tempesta sono quelli che portano sempre le notizie di sventura, ok? E invece senza capirci un cazzo, perché di solito sono filosofi quelli che lo fanno.
Tipicamente sono
dicono,
come
becchi. Dicono, ah, vedete, e alla fine arrivano e dicono, ah, vedete, vogliono distruggerci la testa, eccetera, eccetera. E ovviamente quando poi arrivano i divulgatori, in realtà il lavoro non è più quello di informare, ma quello di rimettere insieme i pezzi.
Esatto, bravissimo. Questo è un altro, e qui torniamo al meccanismo di informazione italiana. Hai perfettamente ragione, il timing è esattamente quello. Per qualche ragione strutturale, in Italia arriva prima di tutto la bufala.
Certo.
E quindi il lavoro che tu fai dopo nel divulgare, nel cercare di spiegare ciò che è un lavoro molto più faticoso, mm-hmm. perché il cervello è stato infettato dalla bufala, la maniera di vedere questa cosa è infettata dalla bufala, e poi c'è una dimensione emozionale, c'è poco da fare. Se sei riuscito a instillarmi il terrore emozionale del fatto che il cellulare avvicinato al cervello mi fa venire, me lo ricordo, no? Il cancro al cervello, io dovrei averne 542, e poi rimane. Io stesso mi ricordo quando cominciò a girare questa cosa, e la vidi in Italia, negli Stati Uniti non girava, e più un momento e se fosse vero?
E se fosse vero, sì, perché...
Perché il pensiero magico è una specie di cosa riposta.
Siamo sempre nella giungla, oh. Il grido di pericolo ci fa dire, oh, se scappo magari mi salvo la vita, se invece dubito del grido di pericolo magari mi si mangia la tigre, ok? Quindi siamo sempre molto più vicini ad ascoltare l'allarmista. E sai...
è una forma generalizzata di quella che infatti io ho sempre considerato una stronzata, che a tutti piace tantissimo, questa del dubbio di Blaise Pascal, no?
Ah, sì,
questa famosa dubbio, storia,
la scommessa di Pascal.
Sì, esatto. Di tutti che ti dicono, ma sì, no, insomma, cosa ti costa credere in Dio? Tanto perché magari esiste. Ed è la stessa roba. Cosa ti costa? Che, se voi ne parliamo, io lo trovo un ragionamento perfettamente irrazionale.
Assolutamente. È stato Nietzsche poi che l'ha detto, tu scommetti su Dio e sprechi la vita credendo in roba. Esatto, quindi in realtà ci perdi tutto quello che puoi perdere, capito?
Ed è la stessa cosa, perché ti viene questo dubbio e dici, ah, ma magari... Quindi è vero che l'onda mi uccide, quindi non uso il cellulare.
E quindi è a ritroso, adesso c'è il 5G, ieri dicevano le stesse cose sul 4G, poi dicevano la stessa cosa sul Bluetooth. Io ho il Bluetooth 8 ore al giorno, ok? Se fossero vere le voci del 2002-2005 sul Bluetooth, io adesso avrei metà faccia sciolta, sarei Harvey Dent due facce, ok? E prima c'era che cosa? I cellulari, prima ancora l'elettricità, arriviamo fino al fuoco e alla ruota. Io forse te l'ho consigliato una volta il libro Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis.
Te l'ho menzionato,
devi leggerlo.
Cioè
Zio Vania,
non leggo più nulla.
Zio Vania è un romanzo straordinario, divertentissimo, in cui Zio Vania a un certo punto, questo ominide tradizionalista, dice: voi non potete usare la ruota, il fuoco, perché in realtà è contro natura, ok? E effettivamente
l'Italia è diventato il paese in cui ci siamo inventati che esisteva. Siamo veramente vittime dell'antropologia culturale peggiore, quella che ha deciso che siccome una volta all'origine dei tempi, che si scusami, dopo magari no, perché finisce in una forma di giusto naturalismo, è alla stessa radice logica del giusto naturalismo. Siccome è esistito una volta e ab origine c'era l'Eden, allora è giusto. Guarda, secondo me è così. È una delle forme del pensiero magico, sì. Allora ciò che c'era all'origine è giusto, è sano, è umano, è naturale. Ciò che è venuto dopo, nella grande maggioranza dei casi, ci ha fatto male, ci ha deumanizzato.
Non tutti giusto naturalisti, antiprogresso. Sicuramente c'è una forma
di pensare,
c'è una
così.
Forma del naturalismo che è esattamente questa, non c'è alcun dubbio.
E invece non riconosce la realtà, che la forma naturale dell'uomo era inumana per gli standard nostri,
ma che noi
era brutale, era brutish, per usare
l'argomento contro natura, voglio dire, ma cosa ti metti a volare allora? Cioè, si aggiunge una cosa a questo, che io credo che qui in Italia sia veramente preponderante, sempre più forte, cioè il fatto che se tu vuoi informarti oggi sul 5G, per esempio, tu devi sapere l'inglese.
Okay? Ma se non c'è nessuno,
la settimana scorsa,
perché non c'è spazio per
la settimana scorsa su alcuni social ho diffuso due articoli di Technology Review che parlavano esattamente del 5G. Sai che ho ricevuto almeno una dozzina di messaggi di gente che mi dice: ma non c'è la traduzione? Ma porca puttana, ma come non c'è la traduzione? E quando tu fai notare, perché dicono: perché io non voglio,
ragazzi, non
la traduzione mentale è: non voglio piegarmi alla dominazione anglosassone, statunitense, questo ordoliberismo, eccetera, eccetera, che è una roba pazzesca.
La povera lingua è diventata ordoliberista. A parte che l'ordoliberismo è tedesco,
peraltro.
La idea, tra l'altro buffa, di questa roba chiamata ordoliberismo, che a me fa ridere perché è una stronzata, ma è una stronzata per una semplice ragione che a suo tempo, adesso non lo ammette, ma sapete chi faceva l'ordo, il primo autoproclamato ordoliberista italiano, almeno nella mia vita? Giulio Tremonti. Giulio Tremonti è uno che 10-15 anni fa andava lì a spiegarci che bisognava essere ordoliberisti. Adesso ha capito che non vende più, non va più.
In realtà era un brand. Lui Tremonti era un brand, no?
Comunque è così, fa parte di questa. Da dove venga non lo so. Io continuo a pensare che sia la lettura del libro Cuore.
Ma sai che questo potrebbe essere?
Io sono convinto.
Però
cioè, lo devo un po' di introspezione. Quando penso a me stesso e dico, Michele, da dov'è che ti vengono, perché c'ho anch'io, no?
Certo.
Queste idee, queste paure, queste nostalgie, questo antico focolare. Fondamentalmente c'è il libro Cuore. Ora, il libro Cuore ha tante versioni in italiano. Certo. C'è anche La casa sul confine della sera, che è una bellissima canzone di Guccini, ma cos'ha? È la nostalgia dell'origine. Gli italiani sono affascinati dalla nostalgia del fanciullino, la poetica lombardiana. Sono affascinati da un idealizzato, raccontato mondo agrario, rurale, pastorale italiano, dove questi si immaginano che erano tutti Virgilio, scrivevano le Ego, che poi arrivavano
i bucolici, andavano nelle stalle a scopare,
siccome sono tutti uomini, c'erano anche le ninfe che li venivano a visitare, e si bevevano dalla coppa di Bacco, e c'era la cornucopia, ed era tutta una roba bellissima.
E tutti si davano al karaoke poi, giustamente, era così.
Ed è radicatissima nell'educazione elementare, nel senso della scuola elementare e media italiana, per cui arrivi, quando cominci a affrontare, no, la tecnologia moderna, ci arrivi con una nostalgia e con una paura. E quindi di fronte a tutto, il nucleare o gli OGM,
le staminali, penso alle staminali, tutte le cose.
I vaccini, guarda che vaccini, stessa roba, certo. Ormai l'elenco è infinito.
Certo.
Ed è tragico.
I vaccini poi dobbiamo tornarci un giorno, perché è una cosa più antica rispetto all'OGM, cioè una cosa che per un certo periodo di tempo è stata tranquillamente accettata, e poi a un certo punto ha detto no, basta, è incredibile. E concludo soltanto dicendo una cosa, che in realtà se volessimo davvero, cioè se temessimo davvero i pericoli derivanti dalle tecnologie, ci informeremmo, perché sai l'esempio
che usiamo continuamente,
l'esempio, prendi l'amianto, l'Eternit, ok? Cioè la questione Eternit è emblematica, perché in realtà, se tu vai, io me la sono studiata perché mio padre si era interessato anche professionalmente a questa cosa qua, aveva bonificato alcune cose ancora negli anni 90, quindi ho letto alcuni articoli, libri, eccetera eccetera, e mi ricordo che di fronte a questa cosa dell'Eternit c'era un'evidenza, cioè che effettivamente anche lì tanti dicevano è un pericolo, oddio, però tutti quanti puntavano verso le cose sbagliate, ok? Cioè di nuovo, quando tu sei disinformato, quando tu non leggi gli articoli di scienziati, di chi ne parla in maniera competente, tu magari la volta su 10 ci imbrocchi che quella cosa è pericolosa, solo che dici che è pericolosa per le ragioni sbagliate, perché in realtà tu basi la tua paura su qualcosa che non sai, e quindi magari 5G è veramente un pericolo, ma non per i motivi che stanno dicendo. È un pericolo, lo stanno dicendo, ma per motivi diversi, per la sicurezza, per la privacy, per l'informatica, per la struttura di tutto quanto, ma non per la salute. E invece l'ignoranza ci porta a questo.
Anche perché, sai, questo è un paese, devo dire, per carità, a me piace mangiare bene, però è una cosa che tutte le volte che vengo in Italia, ma anche fra gli amici più cari...
ma la cucina...
Esatto, non ce la faccio, guarda. Non ce la faccio, ci sono delle volte ormai, nei ristoranti italiani, anche più semplici, c'è il menù, e poi c'è una specie di trattato scientifico sulle allergie, su questo, su quello, su contiene questo, contiene... Per carità, va bene, d'accordo.
Per uno che ha problemi può essere
d'accordo,
utile.
Però io su questo faccio l'economista. Siccome dietro a questa cosa ci sono risorse, c'è tempo, che spendi, di nuovo, deve essere proporzionale al rischio.
Certo.
Invece in Italia su questa roba, questo associare la salute a tutto, ossessionarsi ed evitare le cose anche più semplici, perché c'è una probabilità infinitesima che questo possa, in un certo stato del mondo, influenzarmi la salute, non lo riesco a trovare in nessuna parte del mondo. Ed è una maniera, sì, per rimanere retrograde, perché c'è poco da fare, perché hai ragione, perché cosa succede? È questo che dicevamo prima, no? La tecnologia non solo non ce la inventiamo, perché manca la base scientifica.
E quando la inventiamo all'estero, però.
Esattamente. Io uso sempre, lo avrai già sentito, l'esempio di Logitech. No?
Sì, sì, perfetto.
Sono andati all'estero degli italiani per inventarlo. Quindi non la inventiamo, ne produciamo poca. Quando arriva negli altri paesi, la nostra prima reazione è di rigetto, e quindi arriviamo così tardi che tipicamente la adottiamo quando è superata.
E la adottiamo...
E questo ci mantiene in uno stato di inferiorità tecnologica.
Sì, sì, esatto. E la adottiamo senza neanche essere pronti a usarla poi. Perché poi vedi la fibra ottica.
No, vedi la fibra ottica.
Non c'è preparazione, non c'è stato dibattito, quindi arriva la fibra ottica, quando ormai è inevitabile che ci sia la fibra ottica, e si fa di merda. Che è incredibile, incredibile. Io sotto in descrizione vi metto, proprio per completezza, per chi... sa l'inglese o ha voglia di impararsi un po' di inglese, che sarebbe il minimo indispensabile per una creatura senziente oggigiorno, vi metto l'iscrizione per la newsletter dell'MIT, ok? La newsletter dell'MIT ha una montagna di contenuti interessantissimi, molto approfonditi, scritti da esperti, scienziati, persone che lavorano nei campi di cui parlano e che magari può dare qualche stimolo, ok?
Questa è una cosa che tutte le università americane fanno.
Tutte.
Anche la mia, c'è Record, ed è praticamente un continuo settimanale, a volte, anzi più di una volta alla settimana, mi arriva una specie di piccolo giornalino che mi riporta in parole semplici, comprensibili,
mi mandi il link così lo giro
Record,
anche a loro. Perfetto,
che ti riporta, nel caso mio, il grosso centro da noi è quello medico, quindi noi abbiamo WashU, una grande potenza nel campo medico, quindi una quantità enorme di informazioni sul campo medico, e te lo riporta e te lo divulga.
Sì.
Le università italiane non lo fanno. Sì, certo, su qualcuno ci dirà no, il Politecnico di Torino questa cosa la fa, lo so, ma non è sistematica, non è generalizzata.
Una cosa ogni tanto quella.
E guarda, una cosa di cui abbiamo parlato tantissime volte, però davvero c'è bisogno. Io mi sogno oramai un movimento, ma di piazza, di ragazzi ventenni, di ragazzi sedicenni, di ragazzi che dicono ridateci la cultura, dateci una scuola, dateci cazzo i soldi che spendete, dateci un'istruzione che mi possa servire, fatemi capire come funziona il mondo, cioè chi ti ascolta, chi ci ascolta è molto probabilmente una persona giovane, davvero c'è bisogno di un movimento politico, perché guardate non verrà dal cielo,
no.
E se continua così, se il sistema di istruzione italiano continua a creare sempre di più una massa di persone che non capiscono il mondo moderno, anzi ne hanno paura, nei decenni a venire sarà un disastro,
perché verremo
dominati dall'ignoranza più totale, ed è brutto.
A questo aggiungo un appello che io ho già scritto nella mia newsletter uscita proprio ieri, sabato, e l'appello è quello a metterci la faccia e le idee, cioè... Se siete chimici, fisici, ingegneri, architetti, medici, filosofi, economisti, raccontate, fate voi informazione, perché nessuno ci darà l'imprimatur, nessuno ci dirà adesso puoi, no, bisogna cominciare a farlo, quindi metteteci la faccia, buttate via la paura di esporvi e cominciate, finché siamo in 20, in 50, non cambia un cazzo, quando cominciamo ad essere in 50.000, forse le cose potrebbero...
Sì, ci vorrebbe, dovremmo diventare, guarda... Che abbiamo anche delle... ci vorrebbe un movimento di youtuber, podcaster con un minimo di conoscenza che dicessero guarda, creiamo questa
rete, una rete
di gente che racconta,
spontanea di persone che indipendentemente
nei paesi,
certo.
Perché altrimenti il paese finirà nel giro di una generazione o due in una specie
di
pantano, terzo mondo impantanato in una visione,
il terzo mondo dell'intelletto,
sì è così. No, e qui poi si accompagna, perché stamattina nel dibattito che abbiamo aperto, no, la discussione sul mezzogiorno, alla fine, pur convincendo tutti a riconoscere, sì, qual è il problema vero del mezzogiorno, adesso chi ci ascolterà dal sud si arrabbierà, ma invece non è così, perché i colleghi che erano lì a discutere, uno era siciliano e l'altro calabrese, il problema drammatico del mezzogiorno è l'ignoranza,
certo.
Relativa in questo senso, non è che il resto d'Italia sia infatti. Per carità, però anche pur in un livello di un paese che, come abbiamo appena descritto, si rifiuta di accettare le conoscenze moderne, e nel mezzogiorno ne trovi ancora di più, rifiuto ancora più forte, e questo ti rende arretrato anche contro la tua volontà.
Già. Bene, quindi sotto i commenti mi raccomando discutiamo. Incredibile peraltro, io posso già anticipare un commento che riceveremo,
cioè
l'audio di Boldrino oggi va bene.
Allora approfitto,
bisogna trovarci di persona.
Approfitto. Beh, lui oggi ha una macchinetta fighissima, adesso me la compro subito anch'io, mi ha fatto vedere un po'. Io non faccio la pubblicità, forse tu la fai.
La Osmo Pocket l'ho già fatta,
me la compro anch'io, quindi me la porto appresso. In realtà il mio audio, ma l'ho detto mille volte, poi si capisce, è dovuto al fatto che, al contrario di Rick e di tanti altri, io faccio anche un altro lavoro, giro il mondo, e quindi il canale mio o le registrazioni, le faccio dove capita, spesso in ambienti non così eleganti, adatti come questa stanza che sembra avere, no? Un sonoro decente.
È un sonoro decente.
Non rimbomba. E quando ti trovi in ambienti che rimbombano, dove c'è il rumore che viene da fuori, dove la connessione internet è bassa, l'audio viene ovviamente...
Ma sì, ma a noi piace stuzzicare Mike. A noi piace stuzzicare Mike.
È strano, su questo io invece ho sempre una reazione un po'... Deve essere la mia forma di fastidio di sentirmi dire l'osservazione ovvia. Cioè, per la quarantesima dice, Boldrin, ma l'audio potrebbe comprarsi un altro microfono? Ma cazzo, ma sei scemo, me ne sono comprati sei. Si capisce al volo, sono in treno, cioè, sono in Cina, cioè è ovvio che l'audio fa schifo. No, vabbè.
Bellissimo.
Comunque, questa volta
bellissimo.
L'audio, spero.
L'audio è ok, mi raccomando, diffondete.
Sai cosa scopriremo? Che invece cosa? La tua voce è molto adatta al tuo microfono, la mia verrà bruttissima. Cioè, non questa, può consumare. Sarà da ridere, quando ascolteremo la conversazione.
Sarebbe divertentissimo. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie Mike e alla prossima.
E ricordatevi...
Che non è tutto noia?
Ciò che pensa, pensate infatti.
Giusto, lo stavo dimenticando. Certo.
Ormai sono diventato il suo guardiano. Ciao.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.